Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 24esimo. Numero 11, novembre 2024. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3. Libri disponibili per gli utenti. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora @uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542. Convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Monica Heisey, Mai stata meglio, romanzo. Russell Banks, La terra della magia, romanzo. Manuel Villas, La gioia all'improvviso, romanzo. Lorenzo Pregliasco, Il paese che siamo, politica. Woody Allen, Effetti collaterali, racconti, novelle. Cristina Enriquez, Tra due oceani, romanzo storico. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 98039. Daria Bignardi. Ogni prigione è un'isola. Edizioni Mondadori. Genere inchieste e interviste. Durata 246 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Il carcere è come la giungla amazzonica, come un paese in guerra, un'isola remota, un luogo estremo dove la sopravvivenza è la priorità e i sentimenti primari sono nitidi. Forse è per questo che, da narratrice attratta dai luoghi dove l'uomo è illuminato a giorno, Daria Bignardi, 30 anni fa, è entrata per la prima volta in un carcere. Da allora le prigioni non ha mai smesso di frequentarle. Ha collaborato con il giornale di San Vittore, portato in TV le sue conversazioni con i carcerati, accompagnato sua figlia di 3 mesi in parlatorio a conoscere il nonno recluso. È rimasta in contatto con molti detenuti ed è tuttora un articolo 78, autorizzata cioè a collaborare alle attività culturali che si svolgono in carcere. Ha incontrato ladri, rapinatori, spacciatori, mafiosi, terroristi e assassini, parlato con agenti di polizia penitenziaria, giudici, direttori di istituto. Per scrivere di quel mondo si è ritirata per mesi su un'isola piccolissima, Linosa. Ma il carcere l'ha inseguita anche lì e gli incontri e la vita sull'isola sono entrati in dialogo profondo con le storie viste e ascoltate in carcere. Bignardi ci racconta il suo viaggio nell'isolamento e nelle prigioni, anche interiori, con la voce unica con cui da sempre riesce a trasportarci al centro delle esperienze, partendo da sé, mettendosi in gioco, così come ha fatto la mattina del 9 marzo 2020, in un video girato di fronte a San Vittore, mentre alcuni detenuti salivano sul tetto unendosi alle rivolte che stavano scoppiando in molte carceri italiane. In seguito a quegli eventi sarebbero morte 13 persone recluse. «So come vanno le cose col carcere», scrive. «Il carcere lo odiano tutti. Alcuni amano il carcere degli altri, per così dire. Parlarne è un gesto inevitabilmente politico, perché rivolgendo lo sguardo al carcere lo si rivolge al cuore della società. Ma questo è anche, e prima di tutto, un libro personale. L'autrice. Daria Bignardi, nata a Ferrara, da molti anni vive a Milano. Ha pubblicato per Mondadori i romanzi Non vi lascerò orfani, Premio Rapallo, Premio Elsa Morante, Premio Città di Padova. Un karma pesante, L'acustica perfetta, L'amore che ti meriti, Santa degli impossibili, Storia della mia ansia, Oggi faccio azzurro.
Numero di catalogo 98039. Numero di catalogo 98045. Li Yi-Yun, Il libro dell'oca. Edizioni NNE. Genere romanzo. Durata 548 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Francia, anni 50. Amiche inseparabili fin da piccole. Fabienne e Agnès sono cresciute a Saint-Rémy, un piccolo paesino rurale. Agnès è ben educata e schiva, va bene a scuola ed è ignorata dalla famiglia. Fabienne è intelligente e feroce e dopo la morte della madre e della sorella deve occuparsi del padre e del fratello. Le due ragazzine vivono in un mondo tutto loro, tra avventure ora innocue, ora crudeli, create dalla sconfinata immaginazione di Fabienne, che un giorno affida ad Agnès una serie di macabri racconti perché lei li metta per iscritto. Le storie diventano un libro che viene pubblicato a nome di Agnès, e il successo è tale da catapultare la ragazzina a Parigi e poi a Londra, fino alla scuola d'élite di Miss Townsend. Ma con il passare del tempo Agnès si sente sola e sradicata, colpevole di vivere la finzione creata dall'amica, e così decide di tornare a casa per affrontarla. Il libro dell'Oca è un romanzo vivido e appassionante, che racconta l'assoluta intensità di un'amicizia tra due ragazzine, in cui amore e violenza diventano inseparabili e creano un mondo più reale della realtà. Hee-hyun Lee, YEYUNLI, è nata a Pechino e vive a Princeton, New Jersey. Dopo la laurea in medicina, si è trasferita negli Stati Uniti per dedicarsi alla scrittura e all'insegnamento. Autrice di romanzi e memoir, ha vinto il Penn Hemingway Award, il Guardian First Book Award, la Fellowship della MacArthur Foundation e un Whitdarm Campbell Prize. Per NNA ha pubblicato Caro amico 2018, Ragazzo d'oro, Ragazza di smeraldo 2019, Dove le ragioni finiscono 2021 e Se vado via 2022. Con il libro dell'Oca ha vinto il Penn Faulkner Award 2023. Laura Nolian traduce dall'inglese. È stata per molti anni consulente editoriale per la narrativa in lingua inglese. Tra i suoi autori figurano John Updike, Nick Orby, Alice Walker, Roddy Dyle.
Numero di catalogo 98045. Numero di catalogo 98048. Laurent Elkin, Flaneuse, edizioni Einaudi, genere sociologia, durata 654 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Il flaneur è l'eroe della modernità. Appena Napoleone III diede a Haussmann l'incarico di ridisegnare le strade di Parigi, gli uomini iniziarono a camminarci, attirando nel corso dei decenni l'attenzione di artisti e intellettuali come Baudelaire e Benjamin, che fecero del flaneur una figura leggendaria, simbolo di libertà e autodeterminazione. Le donne in tutto questo dov'erano? La maggior parte dei dizionari francesi non riportava nemmeno il termine flaneuse. Il Pantheon di Parigi è dedicato agli uomini illustri e coerentemente ospita sepolcri in larga maggioranza maschili. Nell'ammodernamento ottocentesco di Madrid solo una strada venne intitolata ad una donna. La parola passeggiatrice ancora oggi ci parla di prostitute, non di donne che camminano. Lauren Alcon non ci sta. In flaneuse ricostruisce una genealogia letteraria, storica, culturale, di donne che con le strade cittadine hanno intrattenuto un legame profondo, creativo ed emotivo, quello che Will Self definisce psicogeografico. Così, dagli incamminabili sobborghi di New York, dove Alcon è nata, ci spostiamo nella Parigi rivoluzionaria, in cui George Sand dismette vestiti, gonne e cappellini per destreggiarsi tra barricate e omnibus in stivali e redingot, e poi a Londra sulle orme di Virginia Woolf, che attraversa la città alla ricerca di una matita, e di nuovo a Parigi, ma nel 1919, quando Proust vince il Goncourt, Sylvia Beach apre la sua celebre libreria e Jean Rhys diventa una perfetta ragazza della Rive Gauche. Passeggiando arriviamo a Venezia, dove Sophie Calle pedina il misterioso Henry B. per fotografarlo di nascosto, e poi a Tokyo e ancora a Parigi con la Cleo di Agnès Varda, e infine si torna a casa a New York, dove El Con si perde. Perché, come dice Perec, lo spazio è un dubbio. Non è mai mio. Mai mi viene dato. Devo conquistarlo. Lorraine El Con, nata e cresciuta a New York, ha trascorso 20 anni a Parigi e vari periodi fra Tokyo, Venezia e Hong Kong, prima di trasferirsi a Londra, dove oggi vive. Traduttrice inglese, fra gli altri, delle Inseparabili di Simone de Beauvoir, El Con è autrice di numerosi saggi comparsi su London Review of Books, The New York Times, Le Monde, The Times Literary Supplement. Finalista al Pen Diamonsten Spiegelvogel Award for the Art of the Hesse, Flaneuse è stato nominato libro dell'anno da prestigiose testate fra cui Financial Times, The Guardian, New Statesman, Emerald Street e The Observer ed è in corso di traduzione in 9 paesi. Katia Bagnoli è nata a Milano e traduce narrativa e poesia anglo-americana dall'inizio degli anni Ottanta, tra cui i libri di William Burroughs, Geoff Dyer, Bret Easton Ellis, Jeffrey Eugene Yates, Neil Gaiman, David Mitchell, Naples Joyce Carol Oates, tutti i romanzi e racconti di James Salter, -1, e tutti i libri di Gary Schittingor.
Numero di catalogo 98048. Numero di catalogo 98050. Caterina Bonvicini. Molto, molto, tanto bene. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 403 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
C'è chi parte sulla scia dell'entusiasmo. Chi decide di tornare per puro amore della vita. Ma spingerti su una nave ONG, una volta dopo l'altra, è soprattutto l'ostinazione. Caterina ormai conosce l'Endurance, come casa sua, ogni corridoio, ogni boccaporto. Ha imparato i gesti per issare i naufraghi sul rib, a prendersi cura di loro quando dormono sul ponte, in salvo, distesi sui cartoni. Quel che Caterina non sa è che oggi, su quella nave, sta per comparire un futuro possibile. Succede in mezzo al Mediterraneo, a 30 miglia a nord di Zawiya. Il mare è mosso, lei è pronta. Ha il casco, il salvagente a gas, i pantaloni impermeabili, gli stivali di gomma, i guanti. Il vento è forte e copre ogni voce. E all'improvviso appare Amy, una bambina di 5 anni. Durante il salvataggio sorride tranquilla, come una diva che sale su un motoscafo nella laguna di Venezia. Porta un cappellino di strass che luccica sotto al faro di pattugliamento. Inizia così un tentativo un po' pazzo e visionario di comprendere l'altro. Caterina lo affronterà con passione e testardaggine. Ma nella vita non si può prevedere tutto, o meglio quasi niente. Forse perché gli amori, nati in mare, nell'emergenza sono più movimentati e imprevedibili di quelli che poggiano sulla terraferma. Molto, molto, tanto intensi, molto, molto, tanto feroci. E ripete raffica la sua parola italiana preferita, baci. Si appoggia le mani sulla bocca, picchiettando le labbra con le dita. Baci, baci, baci. Spesso la saluto con un ti voglio molto bene o ti voglio tanto bene e... Caterina Bonvicini è nata nel 1974, è bolognese, vive e lavora fra Roma e Milano. Collabora con La Stampa e L'Espresso. Ha pubblicato Penelope per gioco, Einaudi 2000, Di corsa, Einaudi 2003, I figli degli altri, Einaudi 2006, L'equilibrio degli squali, Garzanti 2008, Mondadori 2018, Premio Rapallo. Il sorriso lento, Garzanti 2010 e Einaudi 2024, Premio Bottari Lattes Grinzen. Correva l'anno del nostro amore, Garzanti 2014, Tutte le donne di, Garzanti 2016, Francie Redd, Mondadori 2018, Mediterraneo. A bordo delle navi umanitarie, con Valerio Nicolosi, Einaudi 2022, Premio Ma Retica, Premio Letterario Pozzale Luigi Russo, Premio Carlo Marinovic. E ha curato l'antologia Le Ferite, Einaudi 2021.
Numero di catalogo 98050. Numero di catalogo 98126. Hanno Soer, L'invenzione del bene e del male. Edizioni La Terza. Genere filosofia. Durata 1203 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
La morale esiste da molto prima che si parlasse di Dio, di religione o filosofia. La sua storia è, anzitutto, il frutto di un processo di selezione naturale. Questo libro risale allora fino agli albori dell'umanità. Nelle foreste dell'Africa orientale che, 5 milioni di anni fa, diradano per effetto dei cambiamenti climatici. Tra gli ominidi che scendono dagli alberi ci sono anche i nostri antenati, che si adattano agli spazi aperti organizzandosi in gruppi estesi. È sotto la pressione di fattori ambientali che la moralità emerge come fondamento di una cooperazione tanto precaria quanto essenziale alla sopravvivenza della specie. Hanno Sauer offre al lettore una genealogia della morale, che si muove tra paleontologia e genetica, psicologia e scienze cognitive, filosofia ed evoluzionismo. Le tappe di questo percorso marcano le principali trasformazioni morali nella storia dell'umanità, arrivando fino ai giorni nostri. La crisi morale del presente, ci insegna Zawa, è il risultato di secoli, millenni, milioni di anni di stratificazioni. Hanno Zawa, H-A-N-N-O, S-A-U-E-R, è professore associato di filosofia presso l'Università di Utrecht. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la psicologia morale e la metaetica empirica. È a capo del progetto di ricerca finanziato dal ERC The Enemy of the Good Towards a Theory of Moral Progress.
Numero di catalogo 98126. Numero di catalogo 98132. Louis Bayard, La Torre Nera. Edizioni La Nave di Teseo. Genere romanzo poliziesco. Durata 712 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Parigi, 1818. Hector Carpentier è uno studente di medicina piuttosto indolente. Vive con la madre, vedova, nella loro casa signorile, che però ha visto giorni migliori, nel quartiere latino di Parigi. La sua vita scorre tranquilla e ripetitiva nella Francia della Restaurazione, che, come lui, sembra preferire la quiete e la monotonia del presente agli sconvolgimenti del recente passato. Ma quando il famosissimo Vidocq, terrore della malavita parigina, ex criminale, ora investigatore, fondatore e capo di una nuova forza di polizia che agisce per lo più in incognito, maestro di travestimenti e di astuzia, bussa alla sua porta, il povero Hector non può far altro che seguirlo. Il suo nome, infatti, è stato trovato nella tasca di un uomo ucciso, e Vidocq vuole capire perché. Nessuno dei due si aspetta, però, che quella, cominciata come un'indagine di routine, li porterà a confrontarsi con uno dei misteri più grandi della storia francese: la presunta morte di Louis Charles di Borbone, legittimo erede al trono di Francia, figlio di Maria Antonietta e del re Luigi XVI, rinchiuso nella famigerata prigione della Torre Nera dal governo rivoluzionario. O almeno, questa è stata a lungo la versione ufficiale. Ma sono in molti, nella Francia di Luigi XVIII, a sperare nel ritorno del giovane, e altrettanti a temerlo. In La Torre Nera, Louis Bayard, maestro del thriller storico, acclamato in tutto il mondo e tradotto in più di 15 lingue, intreccia abilmente intrighi politici, epici tradimenti, depistaggi e cospirazioni di una famiglia protagonista degli anni tra rivoluzione e restaurazione, dando vita, inoltre, a un ritratto indelebile. Louis Bayard, LOUISBAYARD, è autore di 10 romanzi. Con I delitti di West Point, La nave di Teseo 2023, tradotto in oltre 15 lingue, è stato finalista al premio Ellis Peters 2006 per il miglior romanzo storico e selezionato al premio Edgar Allan Poe Best Mystery Novel 2007. Dal romanzo Scott Cooper ha tratto, nel 2022, l'omonimo film con Christian Bale, Harry Melling e Gillian Anderson. Suoi articoli e contributi sono apparsi su The New York Times.
Numero di catalogo 98132. Numero di catalogo 98133. James Clavell, Il Re, primo libro della saga asiatica. Edizioni Bompiani. Genere romanzo. Durata 1016 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
Nel campo di prigionia di Changi, in territorio occupato dai giapponesi, vicino a Singapore, un caporale americano detto Il Re tiene in pugno più di 8.000 uomini disperati. È un uomo spietato quanto brillante, capace di tener testa ai prigionieri e ai carcerieri, alla perenne ricerca di un'improbabile salvezza dentro un abisso di sofferenza, ma anche dell'opportunità di espandere il proprio potere, corrompendo o distruggendo chiunque gli si pari davanti. James Clavell ci regala un nuovo capitolo della sua saga asiatica, la storia coraggiosa di un uomo che deve vivere e sopravvivere alla terribile esperienza dei campi di prigionia giapponesi. Un racconto basato sui 3 terribili anni che lo stesso Clavell passò a Changi. Changi divenne la mia università invece che la mia prigione. Tra gli internati c'erano esperti in ogni campo, in ogni percorso di vita, dai più alti ai più vili. Studiai e assorbii tutto quello che potevo, dalla fisica alla contraffazione. James Clavell, JAMESCLAVE. È nato in Australia nel 1924 ed è morto in Svizzera nel 1994. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stato prigioniero a Singapore ed è giunto poi negli Stati Uniti, dove ha lavorato come sceneggiatore e regista. Scrittore di fama internazionale, i suoi libri sono stati best seller tradotti in tutto il mondo. Bompiani ha pubblicato la trilogia ambientata nell'Oriente del passato, Shogun, Gaijin e Taipan. Il re è apparso per la prima volta nel 1962 e nel 1965 ne è stato tratto un film diretto da Brian Forbes.
Numero di catalogo 98133. Numero di catalogo 98140. Fritjof Capra, Il Tao della Fisica. Edizioni Adelphi. Genere Fisica. Durata 687 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
Lo scopo dichiarato del bellissimo libro di Capra è di dimostrare che esiste una sostanziale armonia tra lo spirito della saggezza orientale e le concezioni più recenti della scienza occidentale. La fisica moderna va ben al di là della tecnica. La via, il Tao, della fisica, può essere una via con un cuore, una via rivolta alla conoscenza spirituale e alla realizzazione di sé. Con uno stile piano ma appassionato, l'autore spiega al lettore da una parte i concetti, i paradossi e gli enigmi della teoria della relatività, della meccanica quantistica e del mondo submicroscopico, e dall'altra gli fa assaporare il fascino profondo e sconcertante delle filosofie mistiche. Il fisico americano Fritjof Capra, FRITJOFCAPRA, ha consacrato la sua attività al campo delle alte energie.
Numero di catalogo 98140. Numero di catalogo 98144. Marcello Simoni, Il marchio dell'inquisitore. Prima indagine dell'inquisitore Girolamo Svampa. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 532 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del dodicesimo giubileo, la danza macabra, incisa su un opuscolo di contenuto libertino, sembra avere ispirato l'omicidio di un religioso. Sul caso viene chiamato a investigare l'inquisitore Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli alti seggi della curia capitolina. Ad aiutarlo, tra ritrovamenti di libelli anonimi e strani avvistamenti di un uomo mascherato, ci sono padre Francesco Capiferro, segretario della Congregazione dell'Indice, e il fedele bravo Cagnolo Alfieri. L'indagine che porta lo Svampa a scontrarsi con personaggi potenti si rivela subito delicata e pericolosa. Marcello Simoni, Comacchio 1975, è un ex archeologo e bibliotecario. Con Il mercante di libri maledetti 2011, il suo romanzo d'esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° premio Bancarella. Un successo confermato dalla Biblioteca perduta dell'alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, L'isola dei monaci senza nome, La cattedrale dei morti.
Numero di catalogo 98144. Numero di catalogo 98147. Sophie Kramer, Love Again. Edizioni Sperling & Kuffer. Genere romanzo. Durata 360 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Clara fa la grafica pubblicitaria a Lüneburg, una piccola città di provincia vicino ad Amburgo, e vive felice con il suo compagno, il musicista Ben, finché una sera i due litigano e la mattina dopo lei scopre che è morto cadendo dalla finestra. Da quel tragico evento Clara è paralizzata dal dolore e i suoi amici e la sua famiglia sono preoccupati per lei. Per provare a esprimere ciò che non è mai riuscita a dire a Ben, inizia a mandare messaggi al suo vecchio cellulare firmandosi come Pistacchio, il soprannome che lui le aveva dato. Quello che non sa è che il numero è stato riassegnato. Ad Amburgo il telefono di Sven inizia a ricevere messaggi misteriosi ma sinceri. Non risponde, ma ne è affascinato. Nonostante una cocente delusione gli abbia tolto la speranza di innamorarsi di nuovo, decide di mettersi alla ricerca della persona che gli ha scritto per tutto questo tempo. Né Sven né Clara hanno idea di cosa succederà, ma è sicuro che cambierà le loro vite per sempre. Sophie Kramer parla al nostro lato più intimo e ci consegna una storia delicata e al tempo stesso coinvolgente, un romanzo per chi ha perso qualcuno o la fiducia nell'amore. Sophie Kramer, Sophie Kramer, è nata a Soltau nel 1974 ed è cresciuta nella verdeggiante landa di Lüneburg. Dopo un periodo come radio editor, ora lavora come scrittrice, editrice e insegnante freelance.
Numero di catalogo 98147. Numero di catalogo 98150. Deborah Levy. Cose che non voglio sapere. Edizioni NNE. Genere diari. Durata 219 minuti. Lettura di Valeria Piccinno.
Presi una biro e provai a scrivere i miei pensieri. Le parole che uscivano dalla biro e finivano sulla pagina erano più o meno tutte le cose che non volevo sapere. In un momento difficile della sua vita, Deborah Levy si mette in viaggio. Si sente in balia di forze ineluttabili che l'hanno spinta verso destinazioni non scelte, e così decide di stabilirsi a Maiorca per intraprendere, nell'intimità che solo un paese straniero può offrirle, un cammino intellettuale ed emotivo nel solco tracciato da Virginia Woolf, Simone de Beauvoir e Marguerite Duras. Nata e cresciuta nel Sudafrica dell'apartheid, che ha poi dovuto lasciare per ragioni politiche, ha vissuto in Inghilterra, paese di adozione, dove è diventata scrittrice, moglie e madre. Nel primo volume dell'autobiografia in movimento, Levy indaga le ragioni profonde della sua identità di donna, ma soprattutto fa luce su emancipazione e ruoli sociali, oggi, raccontando lo scandalo rappresentato da un femminile che sceglie di sradicarsi e invece di avvizzire come un fiore, cresce e si rafforza. Lucida e schietta, sensuale e ironica, Deborah Levy racconta la ricerca della propria voce, un percorso in salita dove l'amore è un appiglio labile e transitorio e gli ostacoli si chiamano casa, società, patriarcato. Cose che non voglio sapere è un memoir femminista. Deborah Levy. D-E-B-O-R-A-H-L-E-V-Y. 1959. È tra le maggiori scrittrici inglesi. Nata in Sudafrica, è autrice dei romanzi A nuoto verso casa, Garzanti, 2014. Finalista al Man Booker Prize. Come l'acqua che spezza la polvere, Garzanti, 2018. e L'uomo che aveva visto tutto. NN Editore 2022. Selezionato per il Man Booker Prize 2020 ed entrato nella shortlist del Goldsmith Prize 2019. Cose che non voglio sapere è il primo capitolo della sua autobiografia in movimento, un caso letterario internazionale in 3 volumi, tutti in uscita per NN Editore. Gioia Guerzoni traduce narrativa contemporanea da quasi 30 anni, con lo stesso entusiasmo. Tra i suoi autori, Tae Yoo Cole, Siri Huisveld, Hanif Kureishi, Deborah Levy, Jenny Offill, Mary Ruefflo. Le piace andare a caccia di romanzi da tradurre, scrivere minuscoli libri in inglese e lavorare a progetti editoriali.
Numero di catalogo 98150. Numero di catalogo 98151. Alessandra Acciai. Assenza da giustificare. Edizioni PM. Genere romanzo poliziesco. Durata 687 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
Quando ricevi la telefonata del commissariato, l'ispettrice di polizia Alina Mari non potrebbe essere più distante da Roma e dal lavoro. Si trova in una clinica di Bruxelles per tentare un intervento di inseminazione artificiale. Il commissario però è molto chiaro. C'è un caso di omicidio di cui deve occuparsi. Ha poche ore per rientrare in sede, altrimenti sarà tagliata fuori. Alina mette in pausa il suo futuro e prende il primo volo. Appena arrivata a Roma, inizia ad indagare sull'omicidio di Elena Cantini, insegnante di un prestigioso liceo cattolico. Elena conduceva una vita normale, una grande passione per il suo lavoro, poche amiche affezionate, nessuna relazione sentimentale, nessun conflitto. E allora chi può averla colpita alla testa, lasciandola inanime in un parco cittadino, con il corpo a formare una croce e un anulare mozzato? Mentre le indagini si fanno sempre più serrate e i vicoli di Roma mostrano il loro profilo più irregolare, Alina è costretta a scendere a patti con i suoi fantasmi e a dar fondo alla sua intuizione. Alessandra Acciai è laureata in discipline dello spettacolo. È attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica.
Numero di catalogo 98151. Numero di catalogo 98153. Simone Rausi, Il colore delle cose non dette. Edizioni Rizzoli. Genere romanzo. Durata 562 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Da piccola Nina sognava di inventare un nuovo colore. Ora ha 20 anni e dalla morte di suo fratello Samuele la sua vita non ne ha più neanche uno. Lavora come grafica da casa, senza mai parlare con nessuno, fino alla sera in cui riceve un messaggio anonimo. Una persona che dice di vivere nel suo palazzo e sembra sapere tutto di Samuele. Prima di rivelarsi, le propone un esperimento. 36 domande, a cui rispondere a turno, senza riserve. Nina scopre la vita segreta di suo fratello e un'inaspettata somiglianza con il misterioso sconosciuto che non ha nome, non ha sesso e ha l'insolita abitudine di leggere il dizionario prima di dormire. Passa e rassegna i vicini ed entra nelle loro vite dalla porta di casa. ma tutte le volte che sembra avvicinarsi alla soluzione, la verità le sfugge di nuovo. C'è Prosperina, la portinaia che sa tutto degli inquilini, l'ingegner Barra, sempre chiuso nel suo studio, e Balsamo, una giovane coppia in crisi. La signora Kovacs, con la bellissima figlia adolescente Sara, la caotica famiglia Angeli. L'affascinante pasticcer Pietro, con le sue torte che chiudono le giornate. Chi è che le scrive? Nina sa davvero così poco delle persone che le abitano accanto? E di suo fratello? La storia di un dialogo nel buio tra due perfette sconosciute che si tendono la mano per salvarsi dal dolore. Un romanzo sulla rinascita e la complicità segreta, con le famose domande apparse sul New York Times. Simone Arrausi è nato a Catania nel 1986. È direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria e giornalista. Da oltre 10 anni si occupa di scrittura per giornali, blog, radio e TV.
Numero di catalogo 98153. Numero di catalogo 98155. Andrea Giuliacci, Nella peggiore delle ipotesi. Edizioni Bonacci. Genere ecologia. Durata 352 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
Negli ultimi decenni il clima sull'intero pianeta è rapidamente cambiato. Non si tratta solo di inverni privati della magia della neve alle nostre latitudini. Gli effetti sono a 360 gradi. Ma cosa accadrà in futuro? Andrea Giuliacci, studioso di climatologia e volto TV del meteo, prospetta quello che ci attende in ogni ambito, nella peggiore delle ipotesi, ovvero se non faremo nulla per mitigare il riscaldamento globale. Il Polo Nord potrebbe ritrovarsi senza ghiacci, aprendo così nuove rotte di navigazione, mentre alcune specie animali esotiche popoleranno la nostra penisola e le città, per essere vivibili, dovranno cambiare colore. Il fattore clima sarà determinante anche per le dinamiche geopolitiche. Il Pentagono lo reputa più pericoloso del terrorismo internazionale, per l'economia e la finanza, dove si potranno registrare perdite stratosferiche. L'agricoltura dovrà migrare. I vini pregiati potrebbero arrivare dai dintorni di Londra o dalla Scandinavia. Inoltre muteranno i rapporti sociali e i nostri comportamenti. Per esempio, aumenteranno i crimini violenti e diventerà quasi impossibile praticare sport all'aperto. Insomma, tutto sta per cambiare. E succederà soprattutto a causa nostra, perché abbiamo riempito l'atmosfera di sostanze che alterano il clima. Ma in questo è implicita la buona notizia. Correggendo i nostri comportamenti potremo evitare, almeno in parte, gli scenari descritti. Ecco perché nella parte finale del libro Giuliacci presenta gli strumenti e le politiche che abbiamo oggi a disposizione. Andrea Giuliacci è meteorologo e climatologo, docente di fisica dell'atmosfera all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal 2002 cura le previsioni per i TG Mediaset e per Mattino 5. Autore dei libri di meteorologia e climatologia e di pubblicazioni scientifiche sulle influenze del fenomeno El Niño Southern Oscillation sul clima italiano. È membro di Climate Without Borders, network mondiale di meteorologi televisivi impegnati per una corretta informazione.
Numero di catalogo 98155. Numero di catalogo 98163. Giampaolo Simi, Il cliente di riguardo. Edizioni Sellerio. Genere romanzo poliziesco. Durata 723 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Dario Corbu, ex cronista di Nera diventato addetto stampa di una ricchissima fondazione d'arte e braccio destro della sua proprietaria, Nora Beckford, quasi a forza stavolta è trascinato dentro un brutto affare. Attorno alla turbinosa e affascinante capa ha preso corpo una macchinazione. È stata ritrovata un'opera unica del padre di Nora, il grande scultore scomparso Thomas Beckford, un ritratto, lui che ritrattista non era. Sembra autentico e lei vuole recuperarlo, per motivi di affetto e anche per inglobarlo nella fondazione. Solo che il quadro è in possesso di Maddalena Curré, la pretenziosa figlia di un trafficante d'arti antica, la quale mira ad infiltrarsi per i suoi fini nella fondazione. Dario tratta, osserva e ritroso. Però per lui, più che la prudenza, finisce per contare una doppia ossessione. Una sfinge etrusca divisa in pezzi sparsi da ricomporre, reperto archeologico preziosissimo e di quasi magica attrazione, potrebbe andare a Curré in cambio del ritratto, in un crescendo di minacce, di trappole e di ricatti. Fanno capo, a quanto pare, all'onnipresente losco Curré. Ma è così? O c'è una mano nascosta, tanto più rapace quanto più alta è la posta? E tanto più assassina? E questo coinvolge la seconda ossessione di Corbo, il passato. La morte dell'ex moglie di Dario, che per lui è un delitto, mentre secondo gli atti è soltanto uno strano incidente. Un delitto che ancora una volta riporta alle tracce del clan Curré, della Sfinge, del corrotto archeologo Weber. Ombre, forse. La maestria di Giampaolo Simi è il mistero che serpeggia intricato, che sparisce e ricompare carsicamente, più carico di sorprese, e la capacità di farlo scaturire, oltre che dai fatti, anche dalle elusive psicologie dei personaggi. Giampaolo Simi, soggettista e sceneggiatore, è autore della fiction Nero a metà. Con questa casa editrice, oltre ai romanzi con protagonista Dario Corbo, La ragazza sbagliata, premio letterario Chianti 2018, Come una famiglia 2018, Senza dirci addio 2022, ha pubblicato Cosa resta di noi, premio Scerbanenko 2015, I giorni del giudizio 2019, Rosa elettrica 2021.
Numero di catalogo 98163. Numero di catalogo 98168. Richard Owen Roberts. Ciao amico, ci sei mancato. Edizioni Ellio. Genere romanzo. Durata 270 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Sono ancora pochi i romanzi che sanno raccontare gli effetti controversi della tecnologia sulle nostre vite. Tra questi spicca senza dubbio il brillante e arguto Ciao amico, ci sei mancato, nel quale Hill, il protagonista, pensa, parla e agisce come se fosse perennemente online. Hill è un giovane uomo con aspirazioni creative. È uno sceneggiatore in crisi che è stato notato per un suo lavoro dal famoso produttore Jack Black, il quale poi è sparito nel nulla. Dalla vita disastrata sia sul piano sentimentale, ha perso la moglie da pochi anni, che familiare. Non ha mai smesso di incolpare il padre del suicidio della madre, avvenuto quando era bambino. Ora che il padre sta morendo, però, Hill deve tornare nell'isola del Galles in cui è cresciuto. Ma anche in questo luogo selvaggio, l'ultimo avamposto gallese prima del mare d'Irlanda usa un'app del telefono che riproduce i suoni della natura per rilassarsi. E quando va ad una festa non fa che desiderare di essere a casa, sul divano, a guardare le foto che Trudy, la ragazza che si prende cura di suo padre, che con lui ha iniziato una sbieca relazione, posta su Facebook. Tra Netflix, social media e le email al produttore latitante Jack Black, destinate a restare in bozze, l'autore dà vita ad un'opera foscamente comica e toccante. Il ritratto vivido e irresistibile di una generazione. Richard Owen Roberts, R-I-C-H-A-R-D, O-W-A-I-N, R-O-B-E-R-T-S, è nato e cresciuto a Inimons, l'isola di Anglesis, dove Ciao amico ci sei mancato è ambientato, e ora vive a Cardiff con la moglie e le due figlie. Molti lavori precari, poi insegnante nella prigione di Cardiff, ha pubblicato racconti e saggi su numerose riviste letterarie. Una raccolta di racconti, All the Places We Lived, Parthian Books 2015, e Ciao amico ci sei mancato, Parthian Books 2020. L'opera è in via di traduzione in altri paesi e ha vinto il Know the Book Prize 2020, premio istituito dal prestigioso giornale inglese The Guardian.
Numero di catalogo 98168. Numero di catalogo 98173. Ugo Savoia, Dalla parte giusta. Edizioni Pozza. Genere biografia. Durata 360 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Guido Uccelli di Nemi, 1885-1964, è stato uno dei grandi industriali italiani del Novecento e al tempo stesso un italiano che ebbe il coraggio di mettere in gioco tutte le sue fortune per salvare gli amici ebrei dalle aberrazioni delle leggi razziali, prima, e dalle persecuzioni naziste, poi. Nel 1914 sposò Carla Tosi, figlia del fondatore delle omonime officine meccaniche di Legnano. Consigliere delegato della Riva, ingegnere, era un visionario appassionato di archeologia. A lui si deve il recupero delle navi fatte costruire 2000 anni fa da Caligola e che giacevano da secoli sul fondo del lago di Nemi, nel Lazio. Impresa che gli valse la gratitudine di Mussolini e il titolo di nobile, con predicato di Nemi, concesso da Vittorio Emanuele III. Questi privilegi non lo fecero comunque esitare nemmeno un istante, quando le leggi razziali misero al bando gli italiani di origine ebraica. Tra il 1943 e il 1944, durante l'occupazione nazista di Milano e del nord Italia, assieme alla moglie, sfidò le SS e il regime fascista, offrendo rifugio e sostegno economico agli amici che cercavano di fuggire alle persecuzioni. Scoperti, Guido e Carla vennero arrestati e rinchiusi a San Vittore. Lui torturato, lei spedita in un campo di concentramento. Finita la guerra, Uccelli tornò ad essere il visionario di un tempo fondando negli anni 50 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, Leonardo da Vinci, di Milano. Progetto che aveva caparbiamente inseguito tra le due guerre con il benestare di Guglielmo Marconi. Questa è la storia di una coppia speciale. Ugo Savoia è stato direttore del Corriere del Veneto, primo responsabile delle edizioni online del Corriere della Sera nel 2000, caporedattore e capocronista del quotidiano di Via Solferino. Ha lavorato anche per La Notte, il giornale di Montanelli e Il Sole 24 Ore. Dal 2018 è coordinatore didattico del Master in giornalismo dell'Università Ulm. Nel 2022 ha pubblicato per Castelvecchi Bombe su Milano.
Numero di catalogo 98173. Numero di catalogo 98175. Robert Brinza, Sangue freddo, quinto libro della serie su Erica Foster. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 566 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
La valigia è logora, la zip arrugginita. Quando riesce a forzare la cerniera, Erica Foster si trova davanti qualcosa di inaspettato. Sulle rive del Tamigi viene ritrovato il corpo martoriato di un ragazzo. La detective Erica Foster è scioccata dalla macabra scoperta, tanto più che c'è un precedente, un omicidio altrettanto brutale. Due settimane prima, infatti, in una valigia identica era stato rinvenuto il corpo di una ragazza. Che cosa collega le due vittime? Erica e la sua squadra si mettono al lavoro e i loro peggiori timori trovano presto conferma. C'è uno spietato serial killer in circolazione e va fermato al più presto. Ma proprio quando l'indagine comincia a far emergere una pista promettente, Erica subisce una violenta aggressione che la costringe a un riposo forzato. Un inconveniente che, insieme ai problemi della sua disastrosa vita privata, rischia di distoglierla dalla caccia all'uomo. La conta delle vittime non si ferma ed Erica non ha scelta. Deve tornare al lavoro e trovare l'assassino il prima possibile. Perché qualcuno che è molto vicino a lei potrebbe essere in pericolo. Robert Brinza. R-O-B-E-R-T. B-R-Y-N-D-Z-A. Si è conquistato una fama straordinaria con il suo thriller d'esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha scalato le classifiche ed è stato tradotto in 30 lingue. Tutti i suoi romanzi sono bestseller internazionali e contano più di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller che hanno per protagonista Erica Foster, La donna di ghiaccio, La vittima perfetta, La ragazza nell'acqua e Ultimo respiro. E Kate Marshall, I cinque cadaveri e La casa nella nebbia.
Numero di catalogo 98175. Numero di catalogo 98198. Ryotaro Shiba. Brucia spada, volume secondo. Edizione Rizzoli. Genere romanzo. Durata 707 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
Lo shogunato, che detiene il potere da più di 200 anni, è ormai prossimo alla caduta e le lotte intestine stanno dilaniando un Giappone già frammentato e pericolosamente vicino al collasso. Le feroci battaglie e il sangue dei morti ora abitano gli occhi di Toshizo Ishikata, vicecomandante del leggendario corpo dello Shinsengumi, che in volto non ha più traccia dello speziale che percorreva le campagne di Tama a caccia del suo destino. Negli anni è diventato l'uomo che voleva essere, ha ucciso e combattuto accanto a fratelli di sangue, che adesso lo visitano in sogno come presagi di morte, ha trovato, perso e, forse, dimenticato per sempre gli occhi dell'unico amore che abbia mai conosciuto. Ora, fedele solo al suo senso di giustizia e al rispetto per la propria spada, si trova in prima linea in una battaglia così feroce che si disse non avere precedenti nella storia. Il destino del Giappone alla fine del periodo Edo sembra appeso a un filo sottile che troppe mani stanno cercando di tirare a sé. Ed è in questo contesto che si consuma il capitolo finale di Brucia spada e dell'epopea di Toshizo Ishikata, un samurai che ha onorato la sua spada fino all'ultimo Ryotaro Shiba, Ryotaro Shiba. Osaka, 1923-1996. Con quasi 200 milioni di copie vendute, è uno degli scrittori giapponesi più amati di tutti i tempi. È stato nominato membro della Japan Art Academy nel 1981, citato come persona di merito culturale nel 1991 e insignito dell'Ordine della Cultura nel 1993. È considerato un vero e proprio autore di culto e da molte delle sue opere, ambientate prevalentemente alla fine del periodo Edo, sono stati tratti film, videogiochi.
Numero di catalogo 98198. Numero di catalogo 98271. Marcello Sorgi, San Berlinguer. Edizioni Chiare Lettere. Genere politica. Durata 295 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Segretario del PCI tra il 1972 e il 1984, a conclusione e culmine di una lunga militanza, Enrico Berlinguer è considerato uno dei personaggi più iconici, carismatici e indiscutibili della cosiddetta Prima Repubblica. In questo libro, Marcello Sorgi ripercorre la sua parabola politica, dall'enunciazione della strategia del compromesso storico che porterà al confronto con il presidente della DC Aldo Moro e ai governi di solidarietà nazionale presieduti da Andreotti, al progressivo distacco dall'Unione Sovietica. Definitivamente sancito dopo il colpo di Stato in Polonia del 1981, alle elezioni del 1976 con il risultato storico del 34,4% alla Camera, ad un'incollatura dalla DC, fino alla morte prematuramente sopraggiunta durante un comizio, quando il partito era ormai avviato al declino. Contrapponendo la storia alla leggenda e la cronaca alla geografia, Sorgi offre una lettura inedita della leadership di Berlinguer attraverso la propria diretta testimonianza e i ricordi di alcune figure chiave di quegli anni, tra cui Achille Occhetto, Massimo D'Alema, Giuliano Ferrara e Walter Veltroni. Marcello Sorgi tiene sulla Stampa, giornale che ha diretto per 7 anni e di cui è editorialista, una rubrica quotidiana, Il Taccuino, dedicata ai fatti della politica italiana. È stato anche direttore del TG1 e del giornale Radio Rai. Ha scritto per Sellerio La testa ci fa dire, dialogo con Andrea Camilleri. Per Rizzoli è Da Ciano e il comunista, da cui è stato tratto un film per Rai 1. Le amanti del vulcano, Il grande Dandy, Le sconfitte non contano. Per Einaudi, Presunto colpevole, Gli ultimi giorni di Craxi. Per Marsilio, Quando c'erano i comunisti, con Mario Pendinelli.
Numero di catalogo 98271. Numero di catalogo 98322. Ali Novak, Uno splendido errore. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo. Durata 660 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Jackie non ama le sorprese e considera il caos il suo peggior nemico. Ha capito presto che il modo migliore per ottenere un po' di considerazione da parte dei genitori troppo impegnati è quello di essere perfetta. E così si è trasformata nella figlia che chiunque desidererebbe. Look impeccabile, ottimi voti a scuola, amicizie selezionate. Ma il destino ha in serbo per lei una vera e propria rivoluzione. Un terribile incidente, infatti, le porta via i genitori e Jackie, all'improvviso, è costretta a lasciare il suo elegante appartamento di New York per trasferirsi in un ranch in Colorado dai Walter, i suoi nuovi tutori. E non è tutto. I Walter hanno ben 12 figli, 11 maschi e un uragano di bambina di 9 anni. Jackie si ritrova così circondata dal nemico, da ragazzi chiassosi e invadenti che sembrano non conoscere affatto la nozione di spazio personale. Ali Novak. A-L-I N-O-V-A-K. Si è laureata in scrittura creativa alla University of Wisconsin-Madison. Ha scritto Uno splendido errore a soli 15 anni, a puntate su Wattpad. La sua storia è stata letta milioni di volte prima di essere pubblicata da un'importante casa editrice americana.
Numero di catalogo 98322. Numero di catalogo 98328. Marcello Valente. Storia del mondo antico in 25 esplorazioni. Edizioni Il Saggiatore. Genere storia. Durata 945 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
La nostra idea di mondo antico, quello dominato dalla politica e dalle guerre dei Greci e dei Romani, è spesso costretta in uno spazio molto angusto, quello del Mediterraneo. Si limita al ricordo scolastico di alcune date, dei contatti e degli scambi con i popoli più vicini all'Italia. Eppure i Greci, i Romani, i Macedoni, i Fenici e i Punici, in tutto il corso della loro storia, hanno desiderato soprattutto esplorare, evadere dai loro territori e inseguire i sogni di una geografia ancora sconosciuta. Per questo, nelle pagine di Marcello Valente possiamo leggere i resoconti dei viaggi del greco Megastene nello Sri Lanka, l'antica Taprobane, o dello scontro tra romani e cinesi a nord dell'Himalaya, oppure ancora dei cartaginesi nel Mar dei Sargassi. Attraverso il racconto di 25 incredibili viaggi attorno al mondo, Valente ci offre uno sguardo del tutto inedito sulla classicità, una storia quasi parallela a quella più nota, ricca di mappe che descrivono spazi lontanissimi e di approfondimenti sui percorsi geografici dei primi esploratori, per permetterci finalmente di dare un nome alle isole dei Beati e alle terre degli spiriti. Marcello Valente, Torino 1979. È professore di storia greca presso l'Università del Piemonte Orientale. Con Il Saggiatore ha pubblicato Il Calendario dell'Umanità.
Numero di catalogo 98328. Numero di catalogo 98329. Franco Franceschi. Ilaria Taddei. Le città italiane nel Medioevo. Edizioni Il Mulino. Genere storia. Durata 661 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
La storia d'Italia negli ultimi secoli del Medioevo si è identificata con quella delle sue città, e la centralità urbana ha continuato a influenzare a lungo il destino della penisola. Sullo sfondo della straordinaria espansione del fenomeno cittadino, tra la fine dell'XI secolo e la prima metà del XIV, il libro esplora l'universo urbano nelle sue componenti politico-istituzionali, economiche, religiose, sociali e culturali. Al centro della ricostruzione vi sono le città comunali, con la loro esperienza di autogoverno unica in Europa, ma largo spazio è riservato anche alle realtà urbane del Mezzogiorno. Franco Franceschi insegna storia medievale nell'Università di Siena. Tra i suoi libri, Oltre il tumulto, i lavoratori fiorentini dell'arte della lana fra 3 e 400, Olschi, 1993. Ilaria Taddei insegna storia medievale all'Università di Grenoble d'Esiem. Tra i suoi libri, Fête, Jeunesse et Pouvoir, Université de Lausanne, 1991. E Fanciulli e giovani.
Numero di catalogo 98329. Numero di catalogo 98332. Sigfrido Ranucci. La scelta. Edizioni Bompiani. Genere diari. Durata 633 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Sigfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua equipe di Report, programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d'inchiesta in Italia, ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. La forza di Report è nella semplicità della scelta, offrire ai cittadini il romanzo crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti. Per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui. Lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela retroscena, ma anche evocando figure come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24, che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta. Perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l'autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci qual è la scelta giusta, e di trovare ogni volta la risposta. Sigfrido Ranucci, Roma, 24 agosto 1961, è un giornalista, autore e conduttore televisivo. In Rai dal 1990 è stato prima inviato per le rubriche del TG3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l'ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l'attentato alle Torri Gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. È stato inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente, dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal marzo 2017 conduce il programma televisivo Report, Rai 3, che ha ereditato dall'ideatrice Milena Gabanelli. Ha ricevuto numerosi premi per il giornalismo d'inchiesta ed è autore con Nicola Biondo del libro Il Patto, Chiare Lettere, 2010.
Numero di catalogo 98332. Numero di catalogo 98339. Bianca Pizzorno. A chi smeraldi e a chi rane. Edito da Bompiani. Genere biografia. Durata 463 minuti. Lettura di Monica Salinelli.
Fin dal volo degli uccelli in cui gli antichi scrutavano il futuro, o dalle fiere che Dante incontra avventurandosi per la selva oscura, gli animali sono affascinanti allegorie del nostro vivere, ma nella loro grande famiglia, a cui anche noi umani apparteniamo, ci sono quelli che sentiamo più simili a noi, scrive Bianca Pizzorno.
ed è proprio un sentimento di profonda affinità a percorrere queste pagine in cui creature della terra, dell'aria, dell'acqua intrecciano le loro esistenze con sorprendente naturalezza. L'autrice di questo memoir è nata e cresciuta in una Sardegna dove campagna e città, terra e mare sono ancora un continuum e una bambina curiosa può passeggiare in piazza all'ora dello struscio, accompagnata dal germano reale Quacquarone, tenere sotto il banco di scuola la tartaruga Andrea o covare sotto l'ascella un uovo di canarino, convinta di vederne nascere un pulcino. Ma il racconto non si ferma nel frinire della campagna sassarese. Segue la sua protagonista umana negli anni dell'università a Cagliari, in quelli milanesi dove a topi e pipistrelli si sostituiscono felini, capaci di rispondere al telefono e rane dal meraviglioso color verde smeraldo. E nei viaggi in paesi più o meno lontani dove si incontrano vipere francesi, galline eritree, coccodrilli cubane. I colori, le abitudini, i misteriosi linguaggi della folla di creature con cui la protagonista vive incredibili avventure sono evocati con rispetto, quasi che Bianca Pizzorno si consideri un extraterrestre alla pari desiderosa di fare amicizia con i veri abitanti del pianeta su cui trova ospitalità. A chi smeraldi e a chi rane è un'autobiografia intellettuale antiretorica. Bianca Pizzorno, Sassari 1942, vive e lavora a Milano. Ha pubblicato dal 1970 a oggi più di 70 opere tra saggi e romanzi per bambini e adulti, che in Italia hanno superato i 2 milioni di copie vendute e sono stati tradotti in moltissimi paesi. Ha tradotto a sua volta Tolkien, Sylvia Plath, David Grossman, Enrique Pérez Díaz, Tove Jansson, Soledad Cruz Guerra e Mariela Castro Espín. I suoi ultimi libri sono La vita sessuale dei nostri antenati, spiegata a mia cugina Lauretta, che vuol credersi nata per Partenogenesi, Mondadori 2015, Il sogno della macchina da cucire, Bompiani 2018, Sortilegi, Bompiani 2021, Donna con libro, Salani 2022, oltre a 2 racconti in plaquette, Piante di via Romolo Gessi e Nata sotto un cavolo, con l'editore Henri Beil.
Numero di catalogo 98339. Numero di catalogo 98340. Alessandro Casalini, Fedeli al vinile, edizioni Libromania. Genere satira e umorismo. Durata 373 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Riviera Romagnola, settembre 2001. Tata e Hi-Fi sono i proprietari del Vinyl Stuff, un negozietto di Cesenatico che vende esclusivamente vinili e cerca di sopravvivere all'onda d'urto prodotta dalla rivoluzione della musica digitale. La verità è che il Vinyl Stuff non è solamente un negozio, è molto di più. All'interno di questo novello bar sport si incontrano tizi come Plutarco, di cui si dice che in passato abbia suonato con i Pink Floyd, il professore, un ex insegnante di fisica che crede di essere Einstein, oppure Marione, un appassionato che individua i suoi pezzi da collezione sfruttando una sorta di tocco magico. Nei giorni in cui Napster arriva all'apice della sua parabola e l'iPod sta per fare il suo debutto sul mercato, Tata e Hi-Fi ingaggiano una battaglia epica tra analogico e digitale, tra il bene e il male, a suon di note, beat, fruscii e bytes. Alessandro Casalini, nato a Cesena 1975, vive a Cesenatico dove si occupa di sviluppo web e software come professionista freelance. È sposato e ha 2 figli. ha già pubblicato LMW28IF, Un cuore solitario a Savile Row, Arduino Sacco Editore 2010, 33 giri 0111 edizioni 2014, Fattore Z, sillabe di Sale Editore 2016, 0 decibel edizioni Montag 2017,
numero di catalogo 98340.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.